Sfumiamo i Mosque of Death Brigade per dare il benvenuto qui ai microfoni di Radio Onda Rossa a quello che ormai è il nostro corrispondente dagli Stati Uniti. Ciao.
Ciao. Ciao.
Allora, lo stavo anticipando prima, la storia che andremo un po' a raccontare è che è quella delle proteste che vanno avanti ormai da qualche mese dei cosiddetti lavoratori e lavoratrici della gig economy, che diciamo i lavoratori e lavoratrici che sono impegnati nel settore dell'industria tecnologica e che appunto da mesi e settimane si stanno mobilitando con diverse istanze di sciopero e di lotta, anche molto interessante. Il tutto, tra l'altro, se non sbaglio, è nato a settembre dalle proteste di alcuni lavoratori proprio contro le società che si occupavano, poi che entravano diciamo direttamente dentro quello che è l'ICE, quel sistema di controllo per quanto riguarda i migranti senza documenti. Matteo, la parola.
Sì, come dicevi tu, c'è molto fermento, soprattutto ovviamente nella cosiddetta Silicon Valley, c'è una presa di coscienza da parte dei lavoratori e lavoratrici. È un movimento molto interessante perché è trasversale, nel senso che non riguarda esclusivamente i lavoratori e lavoratrici che lavorano come freelancer per questo tipo di industrie, no? Parliamo quindi di autisti che lavorano per Uber e Lyft, o quelli che qui chiamano gli shopper, quindi le persone che vanno a fare la spesa e ti portano la spesa a casa, oppure le persone che ti portano, no, insomma, i passi dai ristoranti, eccetera. Ma parliamo anche di i veri e propri ingegneri di software, insomma persone che poi alla fine prendono dei salari molto più alti dei cosiddetti gig worker. Quindi insomma è un movimento proprio interessante perché c'è una continua comunicazione tra questi vari tipi di lavoratori e lavoratrici. Come dicevi tu, è una lotta che va avanti da molti mesi, in realtà anche da quasi un anno, nel senso che il tutto è cominciato con una protesta a Google in risposta ad uno scoop pubblicato dal New York Times, in cui si sottolineava come un senior manager all'interno di Google era stato allontanato dall'azienda con una buona uscita di oltre 90 milioni di dollari in seguito a delle accuse da parte di una lavoratrice che appunto aveva accusato il manager di praticamente averla violentata. E questa azione di protesta ovviamente era stata guidata e organizzata da le donne all'interno di Google, una protesta che non si è solo limitata al quartier generale che si trova qui in California, ma aveva interessato anche altri uffici di Google in praticamente tutto il mondo. I lavoratori e lavoratrici di Google sono stati molto attivi in seguito a questa azione, si sono anche concentrati sui contratti che Google sta firmando, in particolare con il Pentagono per il modo che sarebbe stato. Ingegneri coinvolti in questo contratto hanno firmato una lettera sostenendo che si sarebbero rifiutati di sviluppare questo tipo di algoritmo. Allo stesso tempo c'era stata una forma di forte protesta quando sempre i dipendenti di Google avevano scoperto che Google aveva preso degli accordi con la Cina per lo sviluppo di un motore di ricerca che avrebbe permesso poi al governo cinese di poter manipolare i risultati del motore di ricerca, il cosiddetto progetto Dragonfly.
Se non sbaglio, appunto, raccontavo questa cosa di settembre, che decine di lavoratori hanno incrociato le braccia, come si suol dire, proprio nell'area, se non sbaglio, di Palo Alto, in California, contro il quartier generale di Palantir. E il Palantir, sì, sono coloro che si appunto forniscono il software per quanto riguarda appunto l'Immigration Customs Enforcement, il cosiddetto ICE, un software di data mining, come viene chiamato, che è utilizzato, sì, per schermare gli immigrati privi, cioè per registrare gli immigrati privi di documenti e pianificare appunto dei ride dove è possibile, secondo loro, trovare appunto migranti senza.
Sì. Certo, quella è stata un'azione molto interessante, perché in realtà interessava non solo i lavoratori di Palantir, ma anche proprio leader delle comunità che poi lavorano con i migranti. Quindi si vede come poi questo movimento sta crescendo in una maniera molto organica, nel senso che poi c'è questo continuo dialogo tra l'interno e l'esterno, e anche come dicevo prima, all'interno delle aziende, tra diversi livelli di lavoratori e lavoratrici. E questo ovviamente è una cosa che sta preoccupando molto le aziende della Silicon Valley. Infatti ieri il New York Times ha pubblicato un articolo in cui ha mostrato dei documenti che alcuni diciamo che ha ottenuto appunto da Google, in cui si mostra che Google ha cominciato a collaborare con un'azienda chiamata Airy Consultants, che è diciamo famosa per il suo lavoro e per le sue consulenze antisindacato. Questa collaborazione diciamo ha dato immediatamente dei risultati, nel senso che nei giorni scorsi Google ha cambiato il cosiddetto Google Calendar, che i lavoratori e lavoratrici di Google usano per diciamo coordinare le loro diciamo attività lavorative di ogni giorno, e questa nuova versione di Google permette ai manager di essere allertati ogni qualvolta una riunione che coinvolge più di 100 lavoratori e lavoratrici viene organizzato. E questo è stato visto come ovviamente un modo per controllare se e quando delle riunioni diciamo che coinvolgessero un largo numero di lavoratori fossero stati organizzati, quindi per controllare che tipo di attività si stesse svolgendo all'interno dell'azienda. E poi la scorsa estate almeno 10 lavoratori che erano stati particolarmente attivi nell'organizzazione di questo sciopero appunto contro il modo in cui Google stava diciamo rispondendo a queste continue segnalazioni di molestie sessuali all'interno di Google, avevano firmato una lettera aperta in cui dicevano che Google avevano ricevuto delle ripercussioni, delle minacce all'interno di Google, e due delle donne che un po' erano state riconosciute come leader di questa azione si sono licenziate da Google proprio in seguito a questo tipo di comportamento di Google. Come dicevi tu, Palantir è una delle diciamo ultime azioni che sono state organizzate qui. La cosa interessante è che anche gli studenti universitari si stanno muovendo in questo senso. È proprio notizia di questi giorni che questo movimento che si chiama SLAP, quindi Students for the Liberation of All People, sta cercando di mobilitare soprattutto gli studenti di questi dipartimenti di computer science proprio per rendere più difficile il reclutamento da parte di queste aziende di possibili nuovi lavoratori e lavoratrici. Un movimento che si sta allargando alle più diciamo prestigiose università. Stanford ha un'azione organizzata proprio oggi, la stessa cosa sta succedendo a Berkeley, a Brown, insomma, quindi tutte queste rinomate università dove poi spesso e volentieri dove proprio queste aziende vanno a reclutare i loro ingegneri e i loro programmatori e programmatrici, diciamo si stanno organizzando per diciamo cercare di cambiare le pratiche di queste aziende.
È interessante proprio perché leggevo, no, dalle varie dichiarazioni di chi sta in questo momento, in questo periodo, portando avanti queste lotte, no? Il discorso abbastanza, se vuoi, anche semplice: la tecnologia dovrebbe aiutare a migliorare il mondo, quando invece serve per reprimere e soprattutto poi per soprattutto e comunque anche per farci lavorare male, perché poi l'altro dato è anche come si lavora in questi luoghi.
Certo, insomma, una delle storie, diciamo, più a lieto fine, se vogliamo, è stata proprio l'azione degli autisti e delle autiste che lavorano per Uber e Lyft qui in California. Negli ultimi, diciamo, dall'inizio di quest'anno c'è stata una fortissima, diciamo, sforzo organizzativo da parte di questi lavoratori, fino a raggiungere il successo di costringere lo Stato della California a firmare una nuova legge che costringe Uber e Lyft e altre, diciamo, categorie di lavoratori a riconoscere i loro autisti come dei veri e propri, diciamo, dipendenti e non come dei freelancer. Questo vuol dire che Uber e Lyft da gennaio saranno costretti a riconoscere il minimum wage, quindi un salario minimo, a fare dei versamenti diciamo, per le pensioni e anche a garantire diciamo giorni di malattia, eccetera. E la cosa interessante è che diciamo i lavoratori, diciamo, e i ricercatori che hanno lavorato su questa legge hanno calcolato che uno diciamo lo Stato della California, questo spiega anche perché poi lo Stato della California ha un po' accelerato i tempi per l'approvazione di questa nuova legge, otterranno qualcosa come 7 miliardi di dollari di tasse non pagate da Uber e Lyft, nel senso che Uber e Lyft non riconoscevano questi autisti come dei veri e propri lavoratori e in questo modo non dovevano pagare delle tasse relative ai propri dipendenti. E questo vuol dire che diciamo più o meno Lyft dovrà pagare qualcosa come 500 miliardi di dollari in più tra tasse e diciamo nuovi stipendi, e Lyft poco più della metà. La cosa ovviamente interessante è che durante questa, diciamo, questa lotta tra i lavoratori e Uber e Lyft hanno sempre detto che questa legge avrebbe praticamente stroncato queste due aziende, perché i costi sarebbero saliti e sarebbero diventati insostenibili. Dopodiché, nel momento in cui la legge è stata approvata, hanno immediatamente versato qualcosa come 90 milioni di dollari per organizzare un nuovo referendum che, se approvato, chiederà ai cittadini della California di approvare o meno questa nuova legge a novembre, quindi quando, diciamo, gli Stati Uniti andranno a votare per il nuovo presidente. Quindi ancora, insomma, quando in realtà, insomma, sappiamo bene perché queste aziende, che tra l'altro non riescono mai a produrre un profitto, no? Ricordiamo che vivono esclusivamente di fondi che quelli che qui chiamano i venture capitalists, quindi, diciamo, grandi banche stanno continuando a rifornire Uber, Lyft, WeWork e altre gig economy di continui fondi, aspettando che poi queste aziende vengano valutate in borsa per poi, appunto, vendere le azioni e ricavarne il profitto, ecco.
Tra l'altro, rimanendo, a me una cosa che mi incuriosisce a questo punto, al di là del fatto, appunto, che la gig economy, ovviamente, come ricordavi, riguarda soprattutto un'area abbastanza definita, no? Quella degli Stati Uniti, parliamo dell'area della West Coast, quindi sì, la cosiddetta Bay Area. Quanto queste lotte poi hanno anche un riflesso per gli altri, scusi, anche semplicemente nell'altra costa o all'interno degli Stati Uniti?
Sì, guarda, ci sono due esempi che mostrano come poi queste lotte in realtà sono molto interessanti e diciamo chiariscono anche perché poi queste aziende stanno cercando di reprimerle al più presto. L'esempio sulla legge votata dalla California è che Gli stessi lavoratori di Uber e Lyft si stanno organizzando anche nello stato di New York, e quindi New York sta diciamo discutendo l'approvazione di una legge molto simile a quella della California. L'Inghilterra ha appena multato Uber per lo stesso motivo, mi sembra gli ha dato una multa, anche qui si parla di centinaia di milioni di euro, perché appunto Uber non aveva riconosciuto i propri autisti come dei veri e propri dipendenti, ed è notizia di ieri che gli autisti di Uber hanno occupato il quartier generale di Uber a Parigi. Quindi poi in realtà queste azioni nascono in California, ma proprio perché diciamo è, come dicevi tu, insomma è un luogo simbolico, nel senso che poi attaccare queste aziende proprio nella Silicon Valley, quindi proprio dove sono nati, dove diciamo respirano questa tradizione di innovazione, no? Quindi loro si possono presentare come queste aziende che stanno cercando di portare avanti una nuova versione del capitalismo, no? Ricordiamo il famoso slogan di Google, che loro non sono il diavolo, adesso non mi ricordo com'era lo slogan in inglese, ma loro sin dalla loro diciamo nascita si sono sempre presentati come diciamo questa tecnologia diciamo positiva, no? Questa idea di rendere l'internet aperto a tutti, molto più efficiente, aiutare le persone a entrare in contatto. Ricordiamo, no, Zuckerberg e la sua storia su perché lui ha costruito Facebook, anche se insomma poi è una narrazione fasulla, nel senso che non è vero che Facebook è nata in seguito alle proteste contro la guerra in Iraq, eccetera, come lui ha affermato nell'ultima deposizione di fronte al Congresso americano, eccetera. Però diciamo queste forme di protesta, anche se per ora sono limitate poi alla California, cominciano ad avere delle ripercussioni su diciamo non solo il resto degli Stati Uniti, ma anche in altre aziende, anche perché poi alla fine queste aziende hanno tentacoli un po' dovunque. Insomma, Uber si è ritirata solo l'anno scorso poi dal mercato cinese, nel senso che poi Uber sta cercando di invadere un po' il resto del mondo, anche perché altrimenti le perdite continuano a salire. Quindi l'unico modo in cui Uber riesce ad ottenere nuovi fondi per continuare ad esistere è dicendo che stanno cercando di ampliare il loro mercato, e quindi uscendo dai confini statunitensi.
Anche perché poi ovviamente non è che puoi sapere tutto, e non ti posso tra l'altro chiedere tutto. Leggevo proprio un articolo di un mesetto fa sul Sole 24 Ore che raccontava come se gli Stati Uniti sono, no, stanno vivendo una sorta di piccolo boom per quanto riguarda la disoccupazione, che è schiacciata a dei limiti, a dei livelli piuttosto bassi rispetto agli ultimi anni, sì. I salari invece stagnano, e il lavoro, soprattutto anche a causa dell'espansione della gig economy in un paese che già era precario di per sé, si è ulteriormente precarizzato.
Sicuramente, insomma, ci sono state molte critiche su questi dati che mostrano, come dicevi tu, un tasso di disoccupazione che ha dei livelli bassi storici, insomma sono dei numeri che gli Stati Uniti non hanno mai visto. In realtà appunto la critica è che questi numeri nascondono poi e non registrano la qualità di questi nuovi posti di lavoro, e è indiscutibile che la maggior parte di questi nuovi, diciamo, posti di lavoro che vengono offerti e che appunto producono queste insomma statistiche un po' fasulle, sono legati a una gig economy che fa della precarietà il suo cavallo di battaglia. Insomma, diciamo, l'unico motivo per cui queste aziende, diciamo, riescono ad avere una parvenza di sviluppo è perché in realtà si basano su un brutale sfruttamento dei loro lavoratori. Insomma, ci sono ormai sempre più, ricordiamo che Google, almeno il 50% dei lavoratori di Google sono persone a tempo determinato, e proprio in questa la scorsa primavera c'è stata una durissima protesta all'interno di Google, perché Google ha deciso di licenziare tutti i lavoratori a contratto legati a un particolare progetto legato a il suo assistente, adesso mi viene Alexa, ma è quello di Amazon, adesso non mi ricordo come si chiama, quello di Google, comunque questi assistenti vocali che ti compri e praticamente ti spiano a casa, abbia licenziati ancora prima della scadenza del contratto. E quindi la cosa interessante era anche che Google poi mandò un'email ai manager di quel progetto dicendo di limitare al massimo la solidarietà tra i lavoratori a tempo indeterminato e questi lavoratori a contratto che venivano licenziati. In realtà le persone coinvolte in quel progetto, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, in realtà si diciamo andarono pubblicamente, diciamo lasciarono, firmarono una, diciamo, una lettera aperta in cui appunto criticavano fortemente Google. La risposta di Google fu che promise di cambiare il suo comportamento nei confronti dei lavoratori a tempo determinato. Diciamo, la strategia di Google è sempre quella di scaricare la responsabilità su poi le aziende che forniscono a Google i lavoratori, quindi in realtà non c'è mai un collegamento diretto tra Google e questi lavoratori a tempo indeterminato, perché in realtà l'assunzione avviene sempre attraverso delle aziende esterne, e quindi loro, diciamo, la loro prima risposta è sempre che loro non sono responsabili delle condizioni di lavoro di questi lavori, di questi lavoratori a tempo determinato. Ma la cosa interessante è che quando Google disse di voler, diciamo, migliorare le condizioni di questi lavoratori a tempo determinato, chiarì anche che questi miglioramenti riguardavano esclusivamente i lavoratori sul territorio statunitense, mentre sappiamo che poi la grandissima maggioranza di questi lavoratori a contratto spesso e volentieri si trovano nel sud-est asiatico, quindi Bangladesh, India, eccetera. Quindi poi questi miglioramenti non avrebbero avuto delle ripercussioni su questi lavoratori che si trovano al di fuori dei, degli Stati Uniti. Quindi poi c'è anche un po' questo falso mito che diciamo, se viene assunto da Google, no, hai questi stipendi miliardari e diventi ricco, insomma. In realtà poi diciamo, c'è molta più nuance quando poi andiamo a vedere le condizioni lavorative anche all'interno di Google, o quindi non esclusivamente questa gig economy che è molto più visibile, no? Quindi gli shoppers, i drivers di Uber e Lyft, eccetera, ma anche poi all'interno di Google i cosiddetti programmatori, gli ingegneri, eccetera, non sempre hanno delle condizioni lavorative molto favorevoli.
Guarda, sei stato abbastanza esaustivo, poi su Google potremmo chiudere, no, con una battuta dicendo però visto che Doodle che hanno fatto oggi, che simpatia, no, perché poi non se ne parla mai di quello che è il tema, invece che Google è un tema abbastanza importante per quanto riguarda il web, spesso ci si schiaccia soltanto sui social, certo, network, sulle critiche al web, quando invece il gigante Google,
esatto.
È un tema, secondo me, a mio avviso, anche molto più complesso, tanto quanto, se vogliamo, anche molto più pericoloso, visto che non è soltanto un browser, non è soltanto un motore di ricerca. Comunque, guarda, io non so se hai altro da aggiungere tra le cose che volevi raccontare.
No, figo, ti ho già attaccato, no?
No, sei stato super esaustivo come sempre, davvero, perché poi è molto interessante quello che sta succedendo, soprattutto poi anche legarlo a uno dei temi che seguiamo, no? Quella della lotta contro l'ICE, che, certo, è appunto questo sistema di controllo per fondamentalmente per andare ad arrestare, detenere e poi espellere migranti, perché questo è quello che sta avvenendo negli Stati Uniti.
Beh, tra l'altro, scusa, volevo solo, vai, aggiungere che è notizia di ieri che per la prima volta nella storia degli Stati Uniti il numero di rifugiati politici accolti dagli Stati Uniti negli ultimi 6 mesi è 0. Quindi, diciamo, per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, appunto in seguito alle policy di Trump, che insomma a forza di Corte Suprema, eccetera, piano piano sta riuscendo a cambiare radicalmente poi il processo con cui i richiedenti i richiedenti asilo politico negli Stati Uniti per ottenere appunto il visto degli Stati Uniti sta rendendo questa cosa praticamente impossibile, e per la prima volta appunto risulta che nessuna richiesta è stata accettata dagli Stati Uniti. Quindi insomma questa cosa dell'ICE appunto è diciamo una cosa in questo momento centrale. Poi non so se è arrivata in Italia la notizia che proprio il principale architetto di queste policy, che questo signor Miller, sono state pubblicate una serie di email che mostrano come lui sia stato molto attivo proprio nei circoli di estrema destra degli Stati Uniti. Quindi ci sono numerose email che sono state pubblicate dal New York Times e in altri diciamo giornali mainstream che mostrano come Miller diciamo avesse dei contatti con Bannon e tutto insomma questo movimento di estrema destra che ormai ha conquistato diciamo la Casa Bianca, ecco. Quindi insomma come dicevi tu, poi queste politiche hanno delle ripercussioni, e adesso stanno arrivando ad avere delle ripercussioni anche tra i lavoratori e le lavoratrici che poi forniscono poi l'intera infrastruttura per rendere poi queste politiche applicabili nella realtà.
Perfetto, infatti volevo chiudere con una dichiarazione che avevo letto, che avevo trovato molto interessante, no? Di uno di coloro che ha partecipato a queste lotte proprio contro la Palamir, se non sbaglio, che si chiama, che diceva, no, che durante la Shoah l'IBM aveva utilizzato tutta la serie di strumenti per aggregare le informazioni sul censimento, per andare riuscire a identificare gli ebrei in tutta Europa, e lui si chiede se i lavoratori di IBM avessero detto di no, quante vite sarebbero state salvate, e se gli ebrei di Palantir dicessero di no adesso, quante famiglie e quante vite verrebbero comunque mantenute insieme. E questo è uno dei temi, no? Come poi la tecnologia, giustamente, era interessante, come i lavoratori e le lavoratrici si stanno anche, che stanno in questo settore, si interrogano su quello che poi produce la loro azienda. Molto molto interessante. Esatto. Guarda, ti ringrazio, è esaustivo in questi 27 minuti lunghissimi, e ti lasciamo perché non vorrei che poi vai a ingrassare la lista dei disoccupati da quelle parti.
Ti ho perso.
No, pronto? Pronto. No, dicevo... non so se mi sente ancora, ma spero di sì. Dicevo che ti lasciamo perché non vorrei che andasse a ringraziare. Vabbè, abbiamo.